Cristo Gesù il racconto dei magi non è una cronaca da conoscere o, peggio ancora, una favola da far sognare i bambini, ma è un messaggio molto forte, molto pregnante, molto significativo per la nostra vita, anche perché nel paese della fede non si è mai arrivati e si è sempre un po' con le valigie in mano, pronti, proprio come i magi, a vedere la stella e a partire per adorare il Signore Gesù, non a mani vuote, perché i magi non si sono presentati a mani vuote davanti al bambino Gesù, ma come loro con oro, incenso e mirra. Sul significato di questi doni, gli esperti, a cominciare dai padri della Chiesa, hanno detto di tutto, hanno dato un significato davvero molto ampio, molto bello. A noi, molto umilmente, interessa quest'oggi ricavare piuttosto uno stimolo, uno spunto di riflessione per la nostra vita di fede, per la nostra vita quotidiana. L'oro, ecco, l'oro per noi significa una fede, visto che l'oro è un elemento prezioso, no? Un elemento importante. Allora l'oro per noi significa una fede che viene ripulita da tutte quelle scorie del si è sempre fatto così. Quante volte, no? Quando facciamo fatica a comprendere che anche la Chiesa ha un progresso al suo interno e che quindi anche nella Chiesa ci sono dei cambiamenti. E il fatto che ci sia un cambiamento non significa che tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora non è stato fatto bene, ma si cambia, perché nella vita quante cose abbiamo cambiato nella nostra vita? Quante cose che facevamo un tempo non le facciamo più? Quante cose che si facevano 20, 30 e 40 anni fa non si fanno più? E non tutto quello di nuovo che c'è è sbagliato. Anzi, ci sono tante cose che il progresso ci fa leggere in un'ottica, direi, molto positiva. Allora l'oro è questa spinta a voler ripulire anche la nostra fede da quella tentazione di dire di fronte ad un cambiamento, ma si è sempre fatto così. Quelle convenzioni che spesso sostituiscono le nostre convinzioni. E noi dobbiamo essere convinti di fare una cosa, non dobbiamo fare le cose per convenzione. Non è un gioco di parole. La convenzione è un'abitudine, è uno stile vuoto. La convinzione, invece, è un incontro di libertà, è la mia libertà che si incontra con quella di Dio. E questo ci costa fatica, perché troppi cristiani adulti non sono adulti nella fede, perché non conoscono la parola di Dio, se non quelle poche cose che magari ci ricordiamo di tanto in tanto quando viviamo la celebrazione eucaristica la domenica, o magari qualche cosa che ci viene in mente quando molti anni fa abbiamo fatto un po' di catechesi. Oggi invece noi abbiamo bisogno, di fronte ad una realtà che si presenta sempre più forte, che ci stimola e ci interroga in maniera forte, abbiamo bisogno anche noi di una fede forte, di una fede che sia nutrita da convinzioni robuste, una fede che sia capace di farci confrontare con quelli che sono i problemi della vita di ogni giorno, con i problemi della realtà, con le situazioni anche molto inedite che la vita ci presenta, che la vita ci mette davanti. Abbiamo bisogno di una fede oro, di una fede pura. E poi c'è l'incenso. Ecco, l'incenso l'abbiamo anche usato, no? Questa mattina si può fare l'epifania senza incenso. E l'abbiamo anche usato questa mattina. L'incenso dimostra la sua utilità nel momento in cui viene bruciato. Perché se non viene bruciato non serve a niente e non si sente neppure l'odore dell'incenso. Nel momento in cui viene bruciato, l'incenso mostra tutta la sua utilità e espande quindi in pienezza il suo profumo. Così è della fede. Perché la fede, finché resta chiusa dentro le persone, finché resta chiusa dentro le chiesuole anche dei gruppi e dei gruppetti, dice poco, serve a poco una fede vissuta così. Il Signore invece ci dona la fede per rendere manifesta, come abbiamo ascoltato il Vangelo, la sua gloria, quella gloria che vince la tenebra che ricopre la terra e quella gloria, come ci ha ricordato il profeta Isaia nella prima lettura, che toglie quella nebbia fitta che grava sui popoli. Compito dei cristiani, come i magi, è di rendere manifesto questo disegno di Dio. E qual è il manifesto? Qual è questo disegno di Dio? Che cosa bisogna rendere manifesto? Quello che ci ha detto Isaia nella prima lettura, che cioè le genti sono chiamate a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, a vivere la stessa promessa che il Signore Gesù ci ha dato nel suo Vangelo. Le genti non dobbiamo andarle a cercare, ci si vivono accanto. Non è che dobbiamo fare uno sforzo immane. Chi devo andare a cercare? Ci stanno intorno, stanno già là, ci vivono accanto, perché sono i nostri ragazzi, sono i nostri giovani, sono i nostri colleghi di lavoro, sono le persone che stanno accanto a noi dove abitiamo, sono i nostri amici. È necessario recuperare la capacità di turbare Erode e tutta Gerusalemme. Come abbiamo ascoltato nel Vangelo, che Erode rimase turbato quando seppe che i magi andavano da Gesù. Eppure la gente che ci sta accanto deve rimanere turbata. La gente con tutta la città, la gente con tutto il quartiere, la gente con tutto il Parco Sirio, con tutto il Parco Mazzini, con tutto il Perrone, e chi più ne ha più ne metta. Perché se non facciamo vivere questo turbamento, allora difficilmente stiamo manifestando la nostra fede. Per troppe genti, grazie alla nostra fede in odore, non come quella dell'incenso che si sente, e che a volte dà pure fastidio, perché a volte l'incenso arriva qua, non ci fa manca cantare, non ci fa manca parlare, che dà pure fastidio, che turba. Manderemo un po' di incenso un po' di più verso il coro dopo, così cantate meglio. Prego. Questa fede per troppe persone, anche per troppi di noi, grazie a questa nostra fede che non si sente, la fede in Gesù è come un pezzo di antiquariato che è buona tutto al più per arricchire i musei. Per incrementare un poco di turismo, no? Quelle chiese che sono tanto belle, ma poi alla fine sono fredde, no? Che non c'è mai nessuno all'interno. No, non va bene così, perché una fede vissuta così è una fede incapace di rispondere ai desideri, ai problemi, alle aspirazioni, ai bisogni degli uomini e delle donne di oggi. Allora abbiamo bisogno di una fede oro, abbiamo bisogno anche di una fede incenso. E poi c'è la mirra. La mirra, per quanto se ne sa, perché la mirra che usiamo oggi non è la stessa mirra che veniva utilizzata all'epoca di Gesù, e quindi per quanto se ne sa era un profumo molto forte, dal sapore acre. I padri della Chiesa l'hanno considerata un annuncio del Calvario di Gesù, perché veniva utilizzata la mirra per i cadaveri, per i defunti, e quindi il fatto che i magi portino al bambino Gesù la mirra profetizzano in qualche modo quello che è il destino, no, finale del bambino Gesù. Allora per noi che cosa può rappresentare la mirra? Rappresenta l'impegno faticoso di rinnovare la nostra fede, perché si tratta ogni volta di morire al nostro peccato per rinascere sempre come creature nuove. E quindi è l'impegno a rinnovare la nostra fede per renderla capace di impreziosire la nostra vita, di diffonderla tra coloro che non la conoscono, di mettere in crisi quelli che non la apprezzano, che magari la snobbano, che la osteggiano. E allora abbiamo bisogno di una fede oro, abbiamo bisogno di una fede incenso, ma abbiamo bisogno di una fede anche mirra. I magi, dice sempre il Vangelo, quando hanno offerto i loro doni a Gesù, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada, così ha detto il Vangelo, fecero ritorno al loro paese. Questo che vuol dire? Vuol dire che anche noi, celebrate le feste del Natale, perché l'Epifania tutte le feste porta via, come dice il vecchio adagio, e anche noi, celebrate le feste del Natale, siamo invitati a ritornare nella vita di ogni giorno per un'altra strada. Non dobbiamo passare per Erode, per andare a casa nostra, dobbiamo passare per un'altra strada. La nostra strada altra è la strada della fede, è la strada dell'incontro con il Signore Gesù che abbiamo vissuto e che abbiamo riconosciuto come il Signore della nostra vita in questo tempo di Natale. Il nostro Erode, apparentemente meno pericoloso di quel corrotto reuccio della Palestina, perché il poi Erode era, come spesso tutti i potenti, era un non comandava niente, cioè insomma non, erano i romani che comandavano, lui si pensava di essere re, ma in fondo non muoveva nessuna pedina. Il nostro Erode è molto più pericoloso di quell'Erode lì, è più insidioso, perché il nostro vero Erode qual è? È la fede abitudinaria, è la fede spenta, è la fede che è incapace di far brillare la gloria del Signore nella nostra vita. Allora non è possibile aver vissuto il Natale e tornare poi a casa nostra sempre per la stessa strada. Dobbiamo tornare per un'altra strada, dobbiamo manifestare questa gloria del Signore nella nostra vita. A Natale, come abbiamo detto all'inizio della celebrazione, è Dio che cerca l'uomo. All'Epifania viene il contrario, è l'uomo che cerca Dio. E tutto questo avviene attraverso un grande germinare di segni. Pensate, come segno Maria ha ricevuto un angelo. Giuseppe come segno ha ricevuto un sogno. I pastori un bambino nella mangiatoia. Ai magi è bastata una stella. A noi forse bastano i magi come segno. E perfino Erode, perfino quel corrotto reuccio della Palestina ha avuto un segno. Questi viaggiatori che giungono dall'Oriente, culla della luce e che vanno a cercare un re. Perché un segno c'è sempre nella nostra vita, per tutti, e c'è anche per noi oggi. Spesso si tratta di piccoli segni, sommessi, magari nascosti, non ce ne accorgiamo, e più spesso ancora si tratta di persone che diventano epifanie nella nostra vita, cioè diventano per noi manifestazioni di bontà, diventano l'incarnazione vivente di qualche pagina del Vangelo, persone che hanno occhi e parole che sono un po' come quella stella che ha condotto i magi verso Gesù. Ecco, l'uomo è la stella. Percorri l'uomo, diceva Sant'Agostino, questa frase molto bella, percorri l'uomo e troverai Dio. Perché Dio non è il Dio dei libri, ma è il Dio della carne, perché Dio ha preso la carne come sua casa. E allora è lì, è nell'umanità che noi incontriamo Dio, non nei libri, non nell'alto dei cieli, non in queste sfere magiche, fintamente mistiche, che poi non ci portano da nessuna parte. Allora come possiamo diventare capaci di leggere i segni della presenza di Dio nella nostra vita? Come possiamo essere capaci di accorgerci di un Dio che continua a parlarci? Oggi no, il Dio sembra il grande assente e spesso lo accusiamo di questo, senza neppure renderci conto che ogni tanto dobbiamo pure muoverci noi per andare incontro a Dio, che Lui è venuto a Natale, Lui è venuto, è disceso, l'Epifania siamo noi che andiamo verso di Lui. Allora com'è possibile cogliere la presenza di Dio e i segni sotto questo cielo che a volte ci sembra un po' vuoto? Il Santo Padre, quando ci ha mandato il videomessaggio a conclusione del giubileo per Napoli, il 16 dicembre, ha usato un'espressione bellissima, no? Diceva a tutti i napoletani: il cielo è aperto sopra di voi. Forse era avuto veramente che è venuto a chiovere, che la sera. Però, al di là di quello, c'è questa espressione molto bella: il cielo è aperto sopra di voi. Ecco, com'è possibile cogliere su questo cielo aperto su di noi la presenza di Dio? Il primo passo ce l'ha indicato il profeta Isaia. Alza il capo e guarda, perché la vita è uscire, la vita è estasi. Che cos'è l'estasi? Quando dice che sono andato in estasi, non che ti sei inzallanuto, quella è una cosa, fatti anumire che sei inzallanuto. Andare in estasi significa uscire da se stessi, guardare in un'altra direzione, guardare verso l'alto, uscire dal piccolo perimetro del sangue verso questo grande giro delle stelle, verso il mondo, uscire dalle mille sbarre dentro le quali spesso noi ci chiudiamo perché abbiamo paura di uscire da questo piccolo mondo e dentro il quale chiudiamo i nostri egoismi, i nostri possessi, diventiamo narcisi dentro quelle sbarre, perché poi pensiamo che solo noi siamo capaci di fare le cose, di viverle le cose, di farle bene. Ecco, uscire da tutto questo per andare incontro agli altri e per andare incontro all'altro, aprire le finestre e le porte, ecco, delle nostre case per andare incontro agli altri. Ma c'è un secondo metodo: mettersi in strada dietro una stella che cammina, come hanno fatto i magi. Per trovare Cristo bisogna andare, bisogna indagare, bisogna sciogliere le vele, bisogna viaggiare con l'intelligenza e con il cuore, perché cercare è già un po' trovare, ma trovare Cristo vuol dire cercarlo ancora, perché nella fede non si è mai arrivati. andando di inizio in inizio per inizi sempre nuovi. Non è un gioco di parole, ma è un'espressione bellissima di San Gregorio di Nissa. Andando di inizio in inizio per inizi sempre nuovi, perché la fede è sempre un continuo ricominciare, andando però insieme, perché i magi non sono andati da soli. Non è che ognuno si è andato per i fatti suoi e poi si sono ritrovati a Gerusalemme, no, sono andati a Betlemme, sono andati insieme, piccola comunità, perché se si è comunità la solitudine l'abbiamo già vinta e quindi un problema l'abbiamo già accantonato e risolto. E come i magi, fissando al tempo stesso gli abissi del cielo ma anche gli occhi delle creature, quindi avendo lo sguardo rivolto verso Dio, ma le mani aperte verso la carne, verso l'umanità. Terzo metodo, non temere gli errori. Chi non fa mai niente, non sbaglia mai. È stato in nicchia, perciò li chiamiamo santi. Chi sta fermo rischia di non sbagliare, ma chi si muove, in qualche modo qualche errore sempre lo fa. Ma non bisogna temere gli errori, bisogna avere quella infinita pazienza di ricominciare, quella pazienza di interrogare sempre la parola di Dio, di interrogare la stella, così come fa uno scriba, ma con il cuore di un bambino. Come fa un bambino? Come guarda un bambino? Il bambino guarda con uno sguardo semplice, ma affettuoso, ma che ti scruta dentro, perché nello sguardo di un bambino tu capisci immediatamente tutto quello che in quel momento gli sta passando per la testa. È uno sguardo sempre pieno di interrogativi, quello di un bambino. Tant'è vero che la prima parola che i bambini imparano non è mamma, come noi pensiamo. Perché? Quando i creatori dicono perché, tu la prima volta rispugna, la seconda volta rispugna, la terza volta dice ma perché non è una poca... No, c'è un creatore che non risponde di più. Perché fanno delle domande che sono complesse molte volte ai bambini. E guai a dire bugie ai bambini. Quando loro ti fanno una domanda, tu gli devi dire la verità, non gli devi mai dire una bugia, pure se ti fanno una domanda molto difficile, sulla morte, è inutile dire quelle cose che ci inventiamo, le favolette che ci inventiamo, bisogna dire la verità, perché nel momento in cui il bambino, diversamente o da qualcun altro, scoprirà la verità, tu sei andato via, se non servi più per lui, ha perso la fiducia in te, il bambino. E poi, ultimo metodo. Ogni tanto mi arrabbio, si è accorta quello che dico. Poi mi registrano pure qui, quindi devo pure fare attenzione a quello che dico. Quarto metodo, adorare e donare. Ecco, questo è il dono più prezioso che i magi possono offrire. È il loro stesso viaggio, lungo quasi 2 anni. Il dono più grande è questo grande desiderio che loro hanno di incontrare Dio. Dio desidera che abbiamo desiderio di Lui. E questa è la cosa più bella, perché quando c'è questo desiderio di Dio, allora la nostra vita è sempre in movimento, la nostra vita è sempre in cammino. Una leggenda narra che, anche se veramente non sappiamo se i magi erano 3, no, perché non sta scritta da nessuna parte che erano 3, noi abbiamo detto i 3 magi perché li abbiamo identificati con i doni, no, che hanno portato oro, incenso e mirra. Allora la tradizione napoletana poi ha dato pure dei nomi, Melchiorre, Gaspare e Baldassarre, ma in realtà sono un po' la tradizione del 600 napoletano con la cantata dei pastori e così via, ma in realtà non dice il Vangelo, no? Alcuni magi, ma camminando un po' nella nostra tradizione pare che ce ne fosse un quarto che portava in dono la pace. Però quando poi i magi arrivarono davanti al bambino Gesù, pare che il bambino Gesù rimase molto deluso, perché questo quarto mago non si era presentato. E da allora, ecco, da quel giorno, il dono della pace è quello che Dio desidera con maggiore forza dagli uomini. Pare che questo quarto re si sia attardato, si attardò lungo la strada, perché man mano si fermava, perciò non arrivava mai, perché si fermava a parlare con le persone bisognose, si fermava a parlare con le persone ammalate, si fermava a parlare con le persone che avevano bisogno di ascolto e di conforto, e a tutte queste persone portava il dono della pace. Forse anche a noi è capitato di incontrarlo, questo re mago, ogni tanto qualcuno che ci ha donato un po' di ascolto, un po' di luce, un po' di pace. Forse anche noi siamo stati per qualcun altro questo re mago e non ce ne siamo accorti. Ecco, dobbiamo essere così, essere in cammino, essere come questo quarto re, portare sempre a tutti il dono dell'amore e il dono della pace. E se viviamo così, possiamo raggiungere anche noi la grotta di Betlemme, e quella grotta sarà piena di luce, perché sarà per noi e per tutti la manifestazione eterna di Dio. Amen.